problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Di ritorno dal Piemonte, di ritorno dalle rive del Po, dal Torino Film Festival, vi parla Alberto Crespi, accanto a me c'è Dario Zonta, anche lui reduce,
ma siamo in altre vesti,
ha
siamo qui,
una diversa battaglia.
Esatto. Bentornati e bentrovati.
Bentrovati a voi. A Roma c'è un tempo tropicale.
Sì.
Credo
piogge
che
monsoniche.
Torneremo a casa in canoa. Però va tutto bene, abbiamo un graditissimo ospite che presenterei subito, il regista Lech Kowalski. Good evening, Lech.
Hello, how are you? Nice to be here in this weather.
E Eva Gilmore accanto a lui che ci aiuterà con la traduzione. Buonasera, Eva.
Buonasera.
Parliamo, Lech Kowalski è reduce da filmmaker, giusto Dario?
Lech Kowalski lo abbiamo appena trasportato quasi di peso, e comunque lo ringraziamo per questo, da un treno che partiva da Milano, arrivato a Roma. Cosa è successo? A Milano è in corso la retrospettiva dedicata a Lech Kowalski, al suo cinema, in occasione del Filmmaker Film Festival, che è iniziato venerdì e si chiuderà l'8 dicembre. Filmmaker ci ha abituato a grandi omaggi, grandi retrospettive sui cineasti, sui documentaristi, e non poteva mancare Lech Kowalski, che ha tenuto ieri una masterclass di 5-6 ore, quindi è anche un po' provato, ma adesso si rilasserà con noi, e poi ha preso un treno perché stasera sarà qui, è qui con noi a parlare del suo cinema, ma alle 21 alla Sala Trevi, organizzato insieme alla Cineteca Nazionale, terrà un incontro. Quindi se amate il cinema documentario, New York, gli anni 70, i Sex Pistol, anche il cinema porno, un po' d'autore, non potete mancare a questo appuntamento e soprattutto non potete perdere questa puntata di
Quindi,
Hollywood Party.
Ieri 6 ore a Milano, poi il treno, poi adesso Valtreri, poi direttamente al Sant'Andrea in
domani mi ha detto lei che andrà a Parigi e poi tornerà a Milano per chiudere questo omaggio a lui dedicato.
Gira
comunque
come una trottola,
ne parleremo fra poco.
Diamo gli incassi del weekend? No, gli incassi ci riteniamo per dopo.
Dopo.
Ricordiamo molto rapidamente i premi di Torino, che perché, come ricorderete, siamo andati in onda fino a venerdì. I premi sono stati assegnati sabato. Miriam Mauti li ha raccontati in diretta durante un breve collegamento con Radio 3 Suite, però noi ricordiamo almeno i premi più importanti. Il festival è stato vinto dal film francese Manche des Morts di Jean-Charles Hue, che è praticamente l'unico regista straniero che abbiamo avuto gradito ospite nella nostra trasmissione. Film molto forte, un po' anche sgradevole per certi versi. Tu l'hai visto, Dario?
Non l'ho visto.
Potente, una storia di gitani, molto, molto violenta, violenta più psicologicamente che materialmente, insomma, comunque. Il premio speciale della giuria è andato al film ungherese For Some Inexplicable Reason, per qualche inesplicabile ragione. Mentre ha avuto ben due premi, anche se due menzioni speciali, il film di Eleonora Danco, Incapace. Eleonora Danco è stata nostra ospite, come ricorderete. Una menzione speciale della giuria e una menzione speciale per i personaggi intervistati, che come vi abbiamo raccontato non sono tutti attori. La migliore attrice ex aequo a Sitz Babett Knudsen in un film inglese e a Adas Yaron nel film Felix e Meira canadese. Miglior attore Luzer Tversky, sempre per Felix e Meira, che è il film canadese sulla comunità ebraica, che ha avuto quindi due premi. Poi una marea di altri premi che non stiamo a citare tutti, a parte il premio Cipputi, è andato, secondo me, giustamente a Triangle di Costanza Quadriglio. Questo vi dovevamo su Torino, premi abbastanza condivisibili, e ora entriamo in zona Kowalski con una canzone.
Oh,
Questo era Born to Lose di Johnny Thunders, uno dei personaggi chiave del punk e del glam newyorkese degli anni 70, che è uno dei personaggi di cui Lech Kowalski si è ampiamente occupato. Adesso tra poco ne parliamo. Prima il quiz, che mi sono dimenticato di lanciare prima, ma rimediamo subito. Per indovinarlo, 800 050 333.
Il primo indizio di questo quiz immaginato da Riccardo Amorese è molto chiaro. Questo è un film di animazione. Bene, è un indizio che apre delle strade
e ne chiude molte altre.
Esatto.
È un bel indizio.
È un bel indizio.
Biancaneve e Sette Nani, non so, va bene.
Come allora dicevamo in apertura, la retrospettiva di Filmmaker Film Festival 2014 è dedicata a Lech Kowalski, un autore radicale, provocatorio, che ha raccontato la New York degli anni 70, filmando il passaggio della musica punk attraverso un film bellissimo che è DOA, e filmandone altrettanti belli come Born to Lose, come abbiamo citato prima, e un altro su Didi Ramone. Ma ha anche raccontato gli homeless della Lower East Side di New York. Ha fatto un film bellissimo, un ritratto della madre, ma un film attraverso la biografia di questa donna racconta la storia dell'Europa e anche la sua storia. Ha raccontato i giovani anarchici di Cracovia, gli orfani di Kabul. È un regista che lavora attraverso e con il cinema documentario, intercettando le storie del Novecento, mi viene da dire, e non solo. È stata dedicata un libro che si intitola Camera Gun. Sarebbe interessante anche che Kowalski ci dicesse come trova questo titolo. Il sottotitolo è Il cinema ribelle di Lech Kowalski. Non sa bene da dove iniziare, Alberto.
Iniziamo da Camera Gun. Gli piace questo titolo? Una volta si usava la camera stylo nel cinema Verité.
E forse si riferisce alla sua casa di produzione, se non erro, che aveva a che fare con questa parola, con Gun e con Sun.
Yeah, I mean, you know, the camera is a gun. There's no question about the fact that the camera can affect the situation, especially now because the other side, you know, the corporate reality that we face everywhere in the world, they're afraid of cameras. And the last three films that I made, I was physically attacked for having a camera. And that's the only thing that was an issue for them, is the fact that I had a camera and I was pointing at a place that where they were building gas wells, shale gas wells. And they even told me that I cannot even point a camera into the direction. And I was standing across the street. So yes, camera gun, camera war. It is a way that we can fight the system now to try to make it better, if that's possible.
Beh, sicuramente la camera, la cinepresa è un'arma, non c'è dubbio sul fatto che può incidere sulla situazione nel momento in cui entra in azione. E la controparte, il mondo delle grandi corporation, ha paura delle telecamere. Negli ultimi tre film che ho fatto sono stato attaccato fisicamente semplicemente perché avevo una telecamera in mano. Mi trovavo in una situazione in cui stavo facendo delle riprese a un pozzo di estrazione del gas e mi è stato detto che non potevo neanche puntare la telecamera in quella direzione. E quindi sicuramente sì, possiamo parlare di camera gun, di camera war, sono modi all'oggi per cercare di lottare contro il sistema, se questo è possibile.
Can I just add something? I had this amazing experience in the last few years that I remember very well, and I will never forget it. It's I had the opportunity to film the president of Chevron, one of the largest energy companies in the world, and the president of Chevron had to face my camera when he was facing peasants, farmers, and he was lying to them, and the translator who was working for Chevron was not telling the truth of what he was saying, and I was interpreting from Polish to English and from English to Polish. And I was filming at the same time. So it was this great moment where the other side had to suffer in front of the camera. And I love that because these people are always lying and the camera was there to try to show of what is going on. So, yes, this is a great title.
Mi è venuto in mente adesso di un episodio quando ho avuto l'opportunità di filmare il presidente della Chevron, che è una delle compagnie energetiche più grandi del mondo, e che si è trovato costretto a avere la mia telecamera puntata sulla sua faccia mentre lui parlava con dei contadini e gli mentiva, e il suo interprete a sua volta mentiva, non traduceva correttamente quanto il presidente della Chevron stava dicendo, tanto che io stesso mi sono messa a tradurre dall'inglese al polacco e viceversa. E quindi era stato veramente un'occasione piacevole quella di avere la controparte costretta a soffrire perché la telecamera esponeva quanto stavano facendo.
Le Kowalski ci sta dando degli elementi importanti del suo cinema. Quella del permesso, anzi del non chiedere il permesso quando si filma in un film documentario, è uno degli elementi che caratterizza il suo cinema. Lui stesso lo dice in uno scritto che è presente nel film, dice: il momento in cui chiedi a qualcuno il permesso di filmare, la realtà è persa. Lo dice ricordando l'esperienza incredibile che in qualche modo oggi vogliamo rievocare, di quando andò a girare il tour americano dei Sex Pistols e non chiese il permesso a nessuno, tantomeno alla Warner Brothers e neanche inizialmente al gruppo. Si è buttato, gettato nella mischia, sulle spalle di una bodyguard che aveva chiesto per proteggerlo da quello che poteva accadere, perché forse molti si ricorderanno, quelli che conoscono la storia del Sex Pistols, fu un tour molto molto caldo. Quindi vorrei chiedere qualcosa a riguardo del permesso come chiave per fare questo tipo di cinema documentario, perché mi sembra molto importante.
I mean, this is an important question. I mean, there is, you need an implied permission, and what I mean by that is that if it's the reason why you're making the film, that is telling me, the reason why I'm making the film is that it's telling me whether or not I need permission. In other words, if I am trying to do something that I think that is ethically the right thing to do, then I will just do it. There have been situations where I asked for permission to film someone because it's the right thing to do. But when I was making the Sex Pistols tour, the objective was to be as aggressive as the music, as the lyrics of the music, as the position was between the Sex Pistols and Warner Brothers, as the position that the creative people have in front of the business people. And one of my favorite rock and roll films is Cocksucker Blues, because that film deals with this idea of permission, and of course that film was banned by the Rolling Stones. And because I made this decision in my life to film the Sex Pistols without permission from anyone, it's been a problem with that film my entire career. So that film has a very difficult legal history. But I'm very happy that I made it, because now it has a place in history that is more important than some bullshit film made in 1980 from Hollywood that no one even remembers. So voila, I'm great. I'm happy about this idea of this ambiguity of what is legal and honest and dishonest, because the ethical part of it is what's more important to me.
Sì, è una domanda molto importante questa. Devi avere in qualche modo un permesso implicito, nel senso che tu devi chiederti qual è la ragione per cui pensi di dover fare quel film, e se dal punto di vista etico è corretto farlo o meno. Quindi ovviamente mi sono trovata in situazioni nella vita in cui ho chiesto il permesso per girare, perché pensavo che dal punto di vista etico questo fosse la cosa corretta da fare. Ma nel caso dei Sex Pistols, ad esempio, il mio film volevo che fosse veramente sulla musica e in qualche modo sul rapporto reale di queste persone che erano la parte creativa rispetto ai Warner, e quindi assolutamente non avevo nessuna intenzione di andare a chiedere quel permesso che avrebbe snaturato completamente questo tipo di lavoro. Non a caso uno dei miei film preferiti è Cocksucker Blues, questo appunto racconta, dice bene qual è l'angolo che secondo me va scelto. Ovviamente il fatto che io non avessi chiesto alcun tipo di autorizzazione ha reso poi la vita di quel film nel tempo molto difficile. È un film che ha avuto una storia legale e complessa, ma ne sono assolutamente contento, perché altrimenti non sarebbe oggi quello che è.
questo è un brano di Born to Lose, il film invece su Johnny Thunders. Ricordo per inciso che Cocksucker Blues, un titolo che non tradurrò.
No, è meglio.
È un film di Robert Frank, molto famoso e molto maledetto, sulla tournée americana dei Rolling Stones nel 72, leggo lì. Un film che poi gli Stones proibirono, insomma,
sì,
perché dava del gruppo un'immagine un po'... pesante.
Non poteva essere mostrato se non alla presenza di uno dei membri dei Rolling Stones, così vuole la storia. Questo per dire quando si va oltre, si va a filmare senza permessi e anche contro la volontà, l'idea di rappresentazione di chi viene filmato.
Comunque Cocksucker Blues è anche il titolo di un brano degli Stones,
certo,
quindi, è storia. Continuo a non tradurlo, ma non scandalizzatevi.
Noi abbiamo raggiunto al telefono e salutiamo Alessandro Stellino. Ciao Alessandro, buonasera.
Ciao, buonasera.
Buonasera.
Alessandro, ti saluta anche Lec. Vi siete salutati poche ore fa a Milano. Ha pensato, immaginato, organizzato insieme agli amici di Filmmaker questa importante retrospettiva e anche ha curato il libro, che credo, Alessandro, sia uno dei primi libri che ragiona, se non altro in Italia, sul cinema di Lech Kowalski. Ci racconti qualcosa di questa impresa?
No, in realtà è proprio il primo libro in assoluto a livello mondiale, diciamo, sull'opera di Kowalski. Non esiste, esistono articoli sparsi qua e là, dei saggi magari sulle riviste, ma non esiste una pubblicazione comprensiva di tutta la sua opera, tanto che con Lech Kowalski siamo d'accordo che poi il libro riceverà una traduzione sia in inglese che in francese per essere poi distribuito e compreso anche al di là dei confini italiani. Ma il cinema di Kowalski, insomma, Filmmaker da sempre dedica una parte rilevante della sua programmazione a un maestro del cinema documentario, e Kowalski era un nome che inseguivamo da tempo perché amiamo molto il suo cinema e quindi da tempo si cullava l'idea di dedicare a lui quella retrospettiva. Quest'anno ci siamo riusciti e devo dire che la retrospettiva è cominciata sabato, sta andando benissimo, è stata accolta veramente con la stessa passione che mette il regista nel fare i film, quindi siamo soddisfatissimi. Che dire, si tratta di un cinema veramente straordinario, quello di Kowalski è un cinema che mette in discussione le regole grammaticali basilari del documentario, e non una volta per tutte, ma ogni volta che lui prende in mano la macchina per fare un film, cioè ogni volta che lui comincia a girare un film nuovo è come se dimenticasse tutto quello che ha fatto fino a quel momento, e il nuovo film è scritto in una lingua completamente nuova. Questa cosa è assolutamente spiazzante, sorprendente, e credo che i due film mostrati finora, che sono appunto Born to Lose, di cui parlavate poco fa, e East of Paradise, che è uno dei suoi film più celebri, insomma,
sì,
uscito intorno al racconto della madre, poi a tutta la sua carriera, sono dei film estremamente diversi, eppure uniti da un filo rosso anche importante.
Alessandro Stellino, grazie, seguiremo a Milano e non solo questa retrospettiva. Il libro è edito, lo diciamo Alessandro, da Agenzia X, si può credo trovare, se non è già pronto, fra poco, in tutte le librerie. Grazie Alessandro.
A voi, grazie.
Questo è il gong?
Sì. Sì, 800 050 333.
Allora, il secondo indizio è questo. In questo film di animazione c'è una forte fascinazione per l'Italia. Bene, e torniamo a chiacchierare con Lech Kowalski. Questo era Alessandro Stellino, appunto, che ci raccontava un
Io
po' di questa
impresa. Io ce l'ho una curiosità.
Devi.
Lech Kowalski ha incrociato nella sua carriera alcuni degli artisti, dei musicisti più interessanti, almeno per il mio gusto, insomma, di quel periodo. Dai Sex Pistols, appunto, a Johnny Thunders, che era uno delle New York Dolls, e poi ha fatto anche un gruppo suo, Johnny Thunders and the Heartbreakers. A Didi Ramone, che era uno dei Ramones. Ecco, loro avevano paura della macchina da presa, o in qualche modo erano lusingati dalla macchina da presa, perché erano tutti artisti con un approccio esistenziale alla musica molto duro, molto, molto estremo, e mi piacerebbe capire che rapporto empatico è riuscito a stabilire con ciascuno di loro.
It's an interesting question. I think that you have to think about that time period, the context of the time period is important, because the camera now means something different than it did then. And when I was making the films then with these people, The attitude that I had with the camera was a similar attitude that they had. So they were looking at the camera as and what I was doing in a complimentary way. It was not an aggression. We were both looking to break through to something. Now the cameras are there for reasons that are very, very in the music scene and in pop culture reality. The cameras are there in order to promote something, in order to sell something. And this was never an issue for us. And I think this is the big difference between then and now. And that is something that is a big difference in the kind of direction the world is going into, because everything is for sale now.
Sì, è una domanda interessante. Bisogna pensare innanzitutto al contesto di quell'epoca e a che cosa significava allora la macchina da presa, perché io credo che significasse qualcosa di diverso rispetto all'oggi. L'atteggiamento che io avevo quando prendevo in mano la telecamera, la macchina da presa, da questo punto di vista era lo stesso di quello che avevano loro, quelli che stavo filmando, cioè tutti e due ci ponevamo il problema di come utilizzarla per rompere qualcosa, per arrivare dove non arrivavamo, mentre mi sembra che oggi nella scena musicale, nella cultura pop, la macchina da presa è essenzialmente utilizzata per promuovere qualcosa, e quindi questa credo sia la differenza fondamentale tra allora ed oggi, e il fatto che oggi è tutto in vendita.
It's something I just want to mention with Didi Ramone. I spent an amazing moment with Didi Ramone, and in the course of spending time together and filming it with these huge 35mm cameras, Didi Ramone told us a story that he had with Johnny Thunders. But in fact, the story was a lie, and that was really incredible. But in that lie, there was a great deal of truth, and that's what's really important. And I think that he was telling me the story, and we had this feeling that something is not right about the story. But Didi was telling the story for a reason that was much more important than the actual story of what actually happened, which is sometimes just bullshit. But there's a reason why it happened, and that's what he was trying to explain.
E mi ricordo che quando con Didi Ramone, mentre giravo, abbiamo passato del tempo meraviglioso insieme, e molto tempo in cui ero lì con la mia gigantesca 35 mm davanti a lui. Ma una volta è successo che mi ha raccontato una storia su Johnny Thunders, e questa storia era una menzogna, anche se in realtà nel motivo per cui mi stava dicendo questa bugia c'era molta verità. Ma lui stava lì che mi raccontava questa storia. Da come me la raccontava si capiva che c'era qualcosa che non tornava, però si capiva anche che c'era una ragione per cui lo stava facendo.
Come diceva,
molti artisti sono bugiardi.
Come diceva qualcuno che Alberto Crespi ama, print the legend, no?
Quindi, sì, sì.
In qualche
John
modo,
Ford,
come diceva John Ford, appunto,
stampate la leggenda.
Non vorrei ancora chiedere una cosa a Lech Kowalski prima di salutarlo, ringraziandolo di essere stato qui con noi, e ha a che fare con il suo primo film musicale, comunque dedicato appunto ai Sex Pistols, che è DOA, che vuol dire Dead on Arrival, che è un codice che viene utilizzato dalle autoambulanze americane quando stanno per trasportare un morto. Un titolo fortissimo per raccontare dal vivo, nel momento in cui accadeva, appunto, il tour americano dei Sex Pistols, che arrivavano per la prima volta nel sud degli Stati Uniti, quindi non a New York, non a Los Angeles. E lui racconta lo scontro culturale tra questi inglesi che parlano, il cui linguaggio, oltre che la musica, era difficile da comprendere per quel tipo di uditorio. Ecco, perché quel titolo così preveggente per certi versi, visto come poi è andata a finire?
I mean, this title is it didn't come necessarily from the tour. I think there was this, for me, there was this impression that punk and this cultural event that was going on, which, you know, it happened over a period of 5 years, 6 years maybe 7 if you stretch it, you know, back to the New York Dolls. That period had this feeling of being the word I'll use is kind of an old-fashioned word, old-school word, is anarchistic, that it was doomed to be dead as soon as it came to life. So it was not something that Warner Brothers could be making money on, for instance, like the Rolling Stones or the Beatles for that much time, even though the punk music exists now. But it's in a different context. And what's interesting to me is that punk is still a vital kind of part of the culture. I don't know why, but imagine if people were still walking around like looking like Elvis Presley. It doesn't happen. But you have punks walking around, and this is a strange thing that happened in history.
Io non so da dove venisse quel titolo, non veniva direttamente dal tour, ma la mia impressione era che noi dobbiamo pensare che il punk è stato un evento culturale che è durato 5-6 anni, possiamo estenderlo fino a 7 anni se ci mettiamo dentro anche New York Dolls, ma un periodo estremamente limitato e per noi già dall'epoca avevamo la sensazione, per usare un termine che allora per noi rendeva bene, che ci fosse un che di anarchico nel suo essere condannato a condannato nella sua esistenza, condannato in qualche modo a morire nel momento stesso in cui veniva prendeva vita, non era sicuramente un qualcosa con cui Warner Brothers potessero fare denaro e è buffo che era così, e però contemporaneamente all'oggi il punk continua a essere in vita. Voglio dire, se ci pensate, voi per strada non incontrate qualcuno vestito come Elvis Presley, ma incontrate ancora persone che si vestono da punk.
Can I just throw something in? For me, the world history changed in a very vital way, sort of at the same time that punk ended. And when President Reagan became the president of the United States, I felt that the direction of the world really went into what we have now. So there's a connection between DOA, punk, and this neoliberal reality that we live in.
E soltanto per aggiungere, per me c'è una connessione fondamentale tra il momento in cui muore il punk e la direzione che il mondo avrebbe preso. E quel momento è l'elezione di Reagan a presidente, che coincide con la fine del punk, e da quel momento il mondo va verso la direzione che tuttora assume all'oggi. E quindi veramente abbiamo un legame tra DOA, Dead on Arrival, e che cosa ne è stato del mondo.
Molto vero. Grazie a Lech Kowalski, andate a sentirlo al Trevi questa sera, c'è molto da imparare, come dice anche questo ascoltatore, che dice che sta apprendendo qualcosa di interessante, sì. E in premio non infierirà con motivi calcistici, ma può infierire, tanto Dario Zonta ha vinto ieri.
Sì, praticamente, la mia nuova fede calcistica. No, noi ringraziamo molto Kowalski per quel tanto di libertà, di coraggio, di ribellione. Il suo cinema veramente è una lezione per oggi, per il cinema di oggi, perché così imbrigliato anche quello documentario. Questo respiro, sì, se volete, anche anarchico e ribelle, ci fa tanto bene. Grazie.
Grazie.
Thank you so much.
Thank you very much. And you're up.
Giuseppina ha ragione, magnifica colonna sonora, magnifici noi no. Magnifici
portata, grazie.
Le New York Dolls, perché bisognava chiamarle al femminile, anche se erano tutti uomini che si travestivano, con Personality Crisis. Zach ci chiede: ma la cresta punk potrebbe essere un'evoluzione della banana di Elvis Presley? Secondo me sì.
Certo.
Lo diceva Dennis Hopper in Out of the Blue, storico film sul punk e su tutta quella musica, quella cultura. Secondo me con Mattia Torre e Luca Vendruscolo restiamo in argomento. Buonasera.
Non parlerei di capelli.
Niente creste, niente banane.
Non siamo preparati.
Però i due registi di Ogni Maledetto Natale che sono venuti a trovarci, benvenuti. Un po' di Natale punk ce lo regalano.
Questo insomma. È vero.
Tra l'altro vogliamo dire, perché non abbiamo dato, come facciamo generalmente lunedì, gli incassi, perché volevamo darli davanti a voi. Il vostro film ha avuto un esordio in sala molto importante.
Siamo molto felici, sì, di questo.
Ovvero Ogni Maledetto Natale ha incassato in 4 giorni niente poco di meno che 820.000 euro, sì, che è un signor incasso, poco prima, cioè Scusate se esisto, il film di Milani con la Cortellesi, Hunger Games e I pinguini di Madagascar. Lì non c'è partita, insomma, quando si parla
è
di
su media copia addirittura.
E su media copia, no, per piacere.
Loro hanno molto più copie di voi.
Appunto.
No, esatto, quindi noi
questo è
ben figuriamo.
Quindi, insomma, complimenti anche per questa...
Sì, no, sì, no, molto, molto bello.
Beh, noi eravamo davanti ai cinema a obbligare la gente a entrare.
Vabbè, quanti eravate? Sì.
No, siamo andati pure a vederlo noi due ieri sera.
No. Veramente?
Sì,
in sala?
Perché, sì, in sala, in sala.
Confusi?
Perché sì, confusi e sentendo anche dei commenti tremendi. Sì, sì.
Non dire confusi, no, e felici davanti a noi in questo momento.
In quale sala?
Sala,
non rivelarlo.
Sala 3 dell'Adriano.
Ah, benissimo.
Non c'era tanta gente, erano le 22:40. Siamo entrati per questo.
Beh,
che
gli
ci sembrava
spettacoli erano, no,
sì, erano tutti esauriti. Sì, sì, ah, sì. Beh, però beh, insomma, giustamente poi lunedì mattina,
no, anche
mattina
perché qui a Roma giocava la Roma ieri sera.
Infatti, poi c'era la Juve, poi la mattina si lavora. Insomma,
sì. No, sicuramente sì. Con gli altri giorni la situazione migliorerà. Insomma, noi durante il Festival di Torino abbiamo avuto al telefono Alessandra Mastronardi, che mm-hmm. c'è un po'. In realtà stava proprio sulla passerella della serata inaugurale. L'esperienza di Torino come è stata?
Bellissima.
La temevamo un po'. Per un film come il vostro andare a un festival.
Sì, no, infatti avevamo molta paura. Naturalmente fuori concorso, che sennò ci avrebbero preso, credo, a sassate.
Ma chi lo sa?
Ma anche fuori concorso eravamo un po' preoccupati. Invece devo dire che è stata un'accoglienza bellissima. È veramente...
Sì, è stata una serata di quelle molto belle. Soprattutto con il sindaco Fassino che si scompisciava, l'ha detto, insomma. Divertiva molto.
Chissà in quale delle due famiglie si identificava. Ricordiamo che il vostro
però
film...
c'è una figura di sindaco nel film.
Infatti, forse. C'è un'aspirante sindaca, che è Alessandra, che è la Mastronardi, appunto.
Era fatto per Fassino, poi.
Esatto.
Lui,
ecco, speriamo che...
Il ruolo era pensato per Fassino.
Speriamo che le istituzioni torinesi ripensino così a questo taglio che c'è stato, no? Forse ne avete parlato, a Torino, sì, sì, perché sì. Così, un taglio in corso d'opera, sono venute meno un paio di sale, un festival come Torino. Torino va sostenuto perché certo. Riesce ad accogliere e a sostenere anche film, così, sì, sì. Commedie, altro genere rispetto all'idea che uno ha di un festival come sì. Torino.
E poi io continuo a pensare che le commedie dovrebbero andare in concorso ai festival, anche perché almeno i festival sarebbero
noi ci siamo andati
un luogo
a Torino,
meno tetro.
Beh, anni con fa, siamo mucche,
di qua, Giacomo e...
Sì, sì, sì. Ascoltiamo una scena dal vostro film, Ogni maledetto Natale, poi abbiamo ancora 2 o 3 minuti per parlarne in allegria.
Quindi lei è cugino di Sanchez o no?
No, se non è, no, è mio cugino. Lei è cugino dei Ciapi. Ma che poi non è vero cugino, è amico di cugino. È mio cugino che sta a Bologna, chiede scusa a tutti voi due per questo casino che questa ha combinato, che si è usato.
Vabbè. Comunque, sappiamo se questo ragazzo aveva dei debiti.
Sì, insomma, perché i filippini giocano.
Ma no, ma lui era un testomatta. Lui era innamorato di questa pischella di Manila, che non si cacava di lui. E lui sempre triste, sempre buttato. E era strano. Leggeva sempre libri.
Vabbè,
strano.
Leggeva. Ma secondo lei poteva avere un motivo per volersi, insomma, per buttarsi?
Se si è buttato.
Se si è buttato.
Se si è buttato, signore. Se si... Ah, ma io credo che è per amore. Va?
Filippino che si ammazza per amore? Strano.
Strano, sì, strano, sì.
Non è molto credibile.
Ma credibile non molto, signore. No.
E poi tutto può essere, eh. Tutto beh. Succede. Succedono di tutti i colori.
Sì, tutti i colori, rosso, nero, verde.
Vabbè, e invece suoi connazionali, quanti ce ne sono che lavorano qui?
Oddio, tutti quanti?
Tutti quanti, sì.
Oh, sporco cielo. Tutti, credo, con tanti bambini piccoli.
Sì.
Sono 16.
16?
16, signore.
Oh, madre mia, giornata buttata.
Sì. No, che poi 16, ma poi c'è anche la famiglia di Ciappi. Tensioni, quindi sono 23, signore.
Vabbè, come ti chiami? Benji. Benji. Allora Benji, guarda, ci fai una cortesia. Se raccogli tutti i documenti tu e ce li porti.
Sì, signore. Ah, io stavo scordando la cosa più importante, però.
Di cosa?
Buon Natale, signori. E che non l'ha detto.
Buon Natale.
Grazie. Ma visto che siamo a Hollywood Party, qui c'è un po' la memoria di sì. Rudy Bakshi e di Peter Sellers.
Ma lo ha citato, tra l'altro, in un'intervista che ho letto oggi, perché in effetti c'era la stessa capacità di attraversare situazioni spaventose col sorriso, con quel distacco.
E di dire delle idiozie madornali col sorriso sulle labbra.
Ma rimanendo in qualche modo protagonista, beh, Corrado ha questa dote che hanno certi grandissimi, io annovero Totò, di dire delle cose assolutamente surreali come i leopardi col cimurro, e di rimanere credibili in una bolla di credibilità che riguarda solo la loro pazzia totale.
Può dire praticamente tutto.
E di essere fortunatamente scorretti politicamente, come in questo personaggio appunto. Di questa specie di boss dei quanti sono i filippini che c'ha la famiglia 23. Ricca?
Considerando la famiglia di Ciappi,
di
23,
Ciappi sono 23, sì.
Ciappi il personaggio che non si vede, ma
ora che avete affrontato con una commedia il Natale, siete pronti a tutto?
Adesso non lo faremo più questo
giuratelo.
È veramente un campionato. Poi tutti a pensare cinepanettone, anticinepanettone, cioè non se ne esce, non è possibile.
Beh, sai, se esci a dicembre con un titolo Ogni maledetto Natale, ed è una commedia evidentemente.
Poi mi sembra che il font sia quello lo stesso,
sì, cioè, è stato imputato anche questo, assolutamente.
Comunque, se le clip audio che mandiamo a Hollywood Party sono un test, e sono un test, questo film è qualcosa.
Ah, meno male. È una cosa buona. No, questo film fa molto ridere. L'idea della doppia famiglia è la doppia famiglia in cui, come vi abbiamo già raccontato a Torino, tutti gli attori fanno un personaggio nella famiglia di lui e nella famiglia di lei. Mm-hmm. E questa è l'idea. Questa è stata l'idea di base, di partenza.
No, non
ci siete arrivati.
No, ci siamo arrivati piano piano. La temevamo anche un po', sì. No? Perché sì, avevamo paura che fosse troppo presuntuosa. E
cinefil più, cioè insomma, mi è sembrato Marco Giusti in difficoltà nel ritrovare un film che avesse un meccanismo del genere, quindi in qualche modo ricordo. Ci vantiamo di e se uno vede il film poi ha una sembra un risultato semplice, cioè come
ci
dire
serviva anche un po' per non ripartire a metà film con una nuova storia, nuovi personaggi.
No, ma poi l'idea di rivedere le stesse facce è surreale, ma è veramente spassosa, quindi complimenti a Mattia Torre e a Luca Vendruscolo e a tutta la loro fantastica squadra.
Infatti,
di attori.
Esatto.
Per ogni che non riusciamo a citare tutti, Natale. Ma insomma, tutti bravi. Tutti
complimenti
bravi.
Anche all'ascoltatore che con solo due indizi è riuscito, parrebbe, a indovinare il quiz di oggi. Chi è al telefono? Pronto?
Ciao, sono Fabrizio di Rissone.
Fabrizio, buonasera. Qual è il titolo del film?
Il titolo del film è Si alza il vento di Miyazaki.
Non siamo riusciti a dire il terzo indizio. Un celebre ingegnere è un personaggio importante di questo film di animazione. Devo dire che Riccardo Amorese vi ha facilitato. Un film meraviglioso, l'ultimo film che abbiamo visto del maestro Miyazaki, un film commovente, straziante, veramente grande.
Sì,
bene.
Complimenti al nostro ascoltatore, salutaci la Brianza.
Esatto. Allora, chi ha fatto la trasmissione? Caro Alberto Crespi.
La trasmissione è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Alessandro Boschi, Riccardo Morese e Erika Favara, nuovo ingresso dell'Arcadia, benvenuta. Tra gli ospiti c'erano appunto Lecco Valschi, tradotto da Eva Gilmore, Mattia Torre, Luca Vendruscolo. Buonasera ragazzi, in bocca al lupo ancora. È già disponibile nel nostro sito il Cinema alla Radio di ieri, che era Signore e Signori di Pietro Germi. Seguiteci sul nostro profilo Facebook, così mi dicono di dire, io non lo so.
E adesso seguite niente. Tre soldi, emozionabile, disabilità, sport e avventura di Chiara Damolos.